ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita. I have a
dream. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Unanime condanna a livello internazionale per l'attentato all'ambasciata israeliana a Washington. Intanto decine di persone sono rimaste uccise e ferite nelle prime ore di oggi durante i bombardamenti israeliani in corso sulla striscia di Gaza. Poi parleremo d'Italia e di quanto davvero il gioco d'azzardo rischia di mandare in rovina migliaia di famiglie. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Luca Rossi. Dunque, purtroppo siamo costretti a fare la conta dei morti, perché pensate, al 7 ottobre 2023 nella striscia di Gaza sono stati uccisi 16.503 bambini, tra cui 916 neonati di età inferiore a un anno. Questa la denuncia arriva dal Ministero della Sanità, appunto, dell'enclave palestinese. E sarebbero almeno 52 invece le persone morte durante i bombardamenti di oggi. Poi arriva una notizia che fa davvero impressione, perché secondo l'autorità nazionale palestinese 29 bimbi anziani sarebbero morti per fame a Gaza in soli 2 giorni. Tre giorni dopo che Israele ha annunciato una ripresa limitata degli aiuti, l'ONU ha dichiarato di aver iniziato a distribuire l'equivalente di 90 camion di aiuti umanitari alla striscia di Gaza. È la prima volta, in sostanza, dall'inizio del blocco totale del territorio palestinese 2 mesi e mezzo fa. Poi noi voltiamo in qualche modo pagina, perché dobbiamo dire che si chiamavano Yaron Lischinsky e Sara Milgrin ed erano in procinto di sposarsi, 2 dipendenti dell'ambasciata israeliana uccisi stanotte a colpi d'arma da fuoco all'esterno del Jewish Museum di Washington prima di partecipare a un cocktail serale. È stato fermato un uomo che ha aspettato per circa 10 minuti l'arrivo della polizia, poi si è consegnato agli agenti ai quali ha detto: l'ho fatto io, l'ho fatto per Gaza, liberate la Palestina. È un 30enne di Chicago. Infatti questa viene definita dal premier israeliano Netanyahu una selvaggia istigazione contro Israele. Ecco, noi abbiamo voluto sentire Giorgio Gomel, che è il fondatore di J-Call, un ente, un'organizzazione che raggruppa cittadini ebrei di paesi europei e amici di Israele, ma che vuole anche appunto la nascita di un'entità statale palestinese. Allora, e gli abbiamo chiesto se tutto quello che sta succedendo a Gaza, quello che abbiamo raccontato, appunto i morti, addirittura i morti per fame, non rischiano proprio di far incrementare l'antisemitismo in Europa e non solo.
Esattamente, purtroppo ci sono alcuni antefatti di 40 anni fa non molto dissimili, cioè dopo la guerra del Libano dell'82 e in particolare le stragi dei falangisti a Sabra e Shatila, no? Con un eccidio di massa di palestinesi, per cui ci furono commissioni d'inchiesta perché l'esercito israeliano era a Beirut e non reagì, non intervenne, eccetera. Ci fu un'ondata di attentati allucinanti in Europa, incluso nell'ottobre 82 alla sinagoga di Roma, e ci furono attentati a Parigi, a Bruxelles, a Vienna, a sinagoghe, eccetera. Cioè parliamo di attentati a luoghi di culto ebraici, insomma. Ora mi auguro, ecco, che questo, diciamo, mi auguro che non capiti, cioè sarebbe l'esito più funesto e traumatico, uno slittamento pericoloso nel linguaggio e quindi anche nel comportamento di certuni tra il giudizio appunto sulla guerra, i comportamenti del governo di Israele, eccetera, e il mondo ebraico, diciamo, nel suo insieme è molto grave. Cioè, adesso io ho letto così fugacemente da mi sentite, no?
Certo, professore, certo.
Cioè, ho letto fugacemente della notizia, che è mostruosa ovviamente. Non solo il fatto che, diciamo, che siano due giovani israeliani, fra l'altro anche dal punto di vista umano drammatico. Perché...
L'impressione è che comunque in questo momento la società israeliana, o meno quello che percepiamo, sia abbastanza compatta nel sostenere Netanyahu. È così? Ci sbagliamo? C'è qualcosa che non torna?
Vi sbagliate. Cioè nel senso che è una condizione di paesi in guerra, ovviamente. Mentre sul tema degli ostaggi, cioè del rilascio degli ostaggi vivi o le loro spoglie, e quindi anche sulla questione del cessate il fuoco, se non la fine, come dire, definitiva della guerra, c'è, diciamo, una parte molto significativa della popolazione in Israele, fra l'altro anche nei sondaggi di opinione, pur con tutta la complessità dei sondaggi, la complessità delle domande, eccetera, ma laddove la domanda è rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco e normalizzazione dei rapporti tra Israele e l'Arabia Saudita e in generale riconoscimento dell'integrità e sicurezza di Israele da parte dei paesi arabi e processo di ricostruzione di Gaza, eccetera, eccetera, cioè domande complesse di questo genere, il numero di risposte positive è molto elevato in Israele, cioè intorno al 70%.
Ma stanno aumentando, se non altro, le manifestazioni per far sì che, appunto, i Gazawi non muoiano di fame?
Cioè, mentre fino a qualche tempo fa le manifestazioni, diciamo, contro il governo erano gli ostaggi e il cessate il fuoco, gli ostaggi e il cessate il fuoco, gli ostaggi e il cessate il fuoco. Devo dire, insomma, negli ultimi giorni, soprattutto da parte, diciamo, della società civile, eccetera, c'è anche un'attenzione alla condizione di Gaza, in particolare ai civili. Cioè l'altro giorno, il 9 di maggio, c'è stato un importante evento a Gerusalemme, il Summit del Popolo per la Pace, questo è il titolo, con un sacco di gente, 5.000 persone, diciamo, in un teatro. Una cosa, diciamo, promossa da 60 ONG israeliane, arabo-ebraiche, ecco, con molti dibattiti, eventi, eccetera, eccetera. E poi, tre giorni fa, è uscito uno statement, un appello di 60 ONG, grosso modo le stesse organizzatrici di quell'evento, che è molto esplicito, effettivamente, cioè sulla fine della guerra, sull'ingresso di aiuti umanitari, eccetera, eccetera. Ora, questa è una minoranza del paese, cioè senza alcun dubbio, però è la società civile, cioè è parte della società civile, quindi dà anche un senso, un polso del dibattito nel paese. Da lì a mutare le cose dal punto di vista politico è difficile.
E allora, avete sentito, è difficile davvero che poi quanto succede in una parte della società israeliana, appunto di contestazione a quello che sta succedendo a Gaza, si traduca poi in consenso politico. Una notizia arrivata in questo momento dall'agenzia, perché la Croce Rossa ha reso noto che gli aiuti umanitari vengono distribuiti alla popolazione di Gaza. Si tratta di farine, cibo per bambini e attrezzature mediche. Vedremo se davvero questi aiuti faranno la differenza. Allora, però, per il resto delle notizie internazionali do la linea a Cecilia Seppia, che è qua in studio.
E Alessandro, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Il nostro mondo frastornato e ferito dalla guerra, dalla violenza e dall'ingiustizia, urgente necessità di ascoltare e vedere incarnarsi la promessa evangelica di una pace vera e duratura. La Chiesa, nelle sue sfumature, è chiamata ad abbattere i confini dettati dalle singole parrocchie, diocesi o nazioni. È il cuore del discorso di Papa Leone XIV all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ricevuta in udienza in Vaticano, in Sala Clementina. Il Papa inoltre ha nominato oggi Suor Tiziana Merletti segretario del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Ricordiamo poi l'appuntamento di domenica alle 17 con la messa di insediamento del Vescovo di Roma a San Giovanni in Laterano. Poco prima, ai piedi della scalinata del Campidoglio, il Santo Padre, come consuetudine, riceverà l'omaggio del sindaco della capitale Roberto Gualtieri. La sera alle 19 invece tappa la Basilica di Santa Maria Maggiore per venerare l'icona della Salus Populi Romani. I ministri delle finanze del G7 hanno concordato di continuare a sostenere l'Ucraina nella sua difesa contro l'invasione russa. Lo ha affermato il ministro delle finanze tedesco Klingbeil a margine di un incontro in Canada, come riporta Bloomberg. La dichiarazione finale a Kiev è stata in stand-by fino a ieri perché, ricordiamo, gli USA si opponevano all'inclusione di ulteriore sostegno ed erano riluttanti a definire illegale l'invasione russa dell'Ucraina su vasta scala. E intanto il Cremlino ribadisce che al momento non ci sono accordi per tenere negoziati in Vaticano a metà giugno, notizia questa data per certa dal Wall Street Journal. Il portavoce Peskov ha però riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha in programma di visitare le regioni ucraine di Donetsk e Lugansk, attualmente sotto controllo di Mosca, e che entrambe le parti sono interessate a realizzare rapidamente uno scambio di prigionieri secondo la formula 1000 per 1000. Sarà un processo laborioso, afferma dal canto suo il presidente ucraino Zelensky, che ha garantito di voler procedere ad ogni persona indicata nell'elenco dalla parte russa. In Italia ora, perché secondo la Consulta il mancato riconoscimento fin dalla nascita con PMA, ovvero procreazione medicalmente assistita, dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni. E sempre in Italia, in corso da stamane, proseguirà per 24 ore lo sciopero nazionale di medici, infermieri, operatori sanitari della sanità privata, ma anche delle residenze per anziani. Presidi e Setin hanno visto CGIL e CISL e UIL uniti nel chiedere il rinnovo del contratto. L'adesione, fanno sapere, è alta. Roma Sanitari e Sociosanitari hanno manifestato sotto la sede della Giunta della Regione Lazio chiedendo più garanzie e orari di lavoro più umani. Hanno partecipato anche i segretari nazionali dei sindacati di categoria. È tutto, a te la linea.
Grazie Cecilia. Noi cambiamo del tutto argomento perché, pensate, oltre 157 miliardi di euro di raccolta, quasi 10 miliardi in più rispetto al 2023. Allora, non stiamo dando dei numeri a caso, ma parliamo dei dati dell'azzardo in Italia. I dati permettono appunto delle analisi oggettive che anche per il 2024 confutano molte delle tesi e delle rassicurazioni che arrivano dai fornitori, dai concessionari, dai gestori dell'azzardo del Made in Italy, che insomma ci vorrebbero far credere che appunto giocare d'azzardo fa bene e fa bene anche allo Stato. Prima di tutto l'allarme appunto sulla possibile crisi del settore e dunque sui posti di lavoro a rischio. Nei fatti il gioco d'azzardo fisico e anche quello online va a gonfie vele. Allora, noi abbiamo in linea Emiliano Contini di CNCA. Buon pomeriggio Contini.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, il dato è preoccupante, ma soprattutto c'è stato un aumento appunto di 10 miliardi in più rispetto al 2023. A che cosa è dovuto questo?
Dunque, l'aumento va, diciamo, sull'onda lunga degli ultimi anni, quindi il gioco d'azzardo cresce in maniera continuativa, al di là dell'anno del Covid dove c'è stato un contenimento, ma neanche poi così drastico. Cresce perché cresce l'offerta, cresce soprattutto la raccolta del mondo online, perché la tecnologia aiuta probabilmente a trovare nuove target di destinatari, con tutte le distorsioni che questo comporta, perché appunto i controlli, per esempio sugli accessi al gioco d'azzardo da parte dei minori, nell'online diventa molto più complicato.
Insomma, l'offerta è piuttosto elevata. Senta Contini, io la lascio 5 minuti in attesa, mi permetta, poi ritorniamo da lei, perché dobbiamo dire che l'azzardo colpisce in modo particolare persone in povertà assoluta o relativa, oltre che studenti, minorenni e popolazione giovanile. Allora, proprio per sopperire alla mancanza di dati, che poi è fondamentale per capire questi dati, nel 2018 l'Istituto Superiore di Sanità ha condotto, diciamo, la prima indagine e in qualche modo ha scoperto che circa 1,5 milioni di persone sarebbero giocatori problematici, diciamo ludopatici. Allora, questo studio ha sfatato anche il pregiudizio del prototipo del giocatore d'azzardo maschio di mezza età, eppure poco raccomandabile. Insomma, giocano tante persone insospettabili, potremmo dire. E questo ce lo conferma anche Guglielmo Masci, che è uno psicoterapeuta e direttore di SOS Azzardo.
Da quello che un po' è il nostro punto di osservazione, che sono 400 giocatori visti fino ad oggi, mi sembra abbastanza diffuso e spalmato su tutte le fasce di età. Specialmente in quest'ultimo periodo vediamo che c'è un allargarsi molto del campione sui giovani, i ventenni, i venticinquenni. Sono ragazzi che non hanno particolari disturbi, come si vuol dire oggi, che giocano solo i malati, non è vero, si ammalano perché giocano, è diverso, e verifichiamo che sono persone che hanno una completa disinformazione sul gioco d'azzardo, sui pericoli e sui meccanismi. Si ritrovano dipendenti senza neanche accorgersene. Il gioco è normale, le famiglie addirittura vanno a giocare insieme, i padri portano i ragazzi a giocare, nella più completa disinformazione poi si ritrovano, come è successo ieri, un ragazzo che ha impegnato 100.000 euro con conti online, con diciamo ingressi presso le sale da gioco anche da minore. Questo è quello che accade, una analfabetizzazione totale sul gioco con i soldi.
Quando parliamo di giovani che giocano, a che cosa giocano? Qual è la porta attraverso la quale poi arrivano a spendere denaro?
Sono le scommesse online, fondamentalmente i giochi, i ragazzi cominciano a giocare guardando le partite hanno questa cosa particolare: durante le partite su alcune emittenti compaiono le quotazioni, per dire, su cui vengono dati poi i premi per delle singole partite, delle singole giocate. Appaiono le quotazioni su tanti eventi, il primo gol, il primo rigore, quindi ci vuole molto poco, considerando che ci sono tipo 15 milioni di conti gioco, che su questi conti gioco transitano 10 miliardi di euro. Insomma, mi sembra che è abbastanza intuitivo come sia possibile caderci. 42 milioni di gratta e vinci ogni settimana, insomma. Adesso poi ci saranno i nuovi gratta e vinci, perché col nuovo gestore che ha impegnato tipo 2 miliardi e mezzo di euro come canone, dovranno comunque aumentare le giocate, diffondere ancora di più, fare più proselitismo, e quindi dovranno andare a ripagarsi di ciò che lo Stato ha chiesto. Questo è quello che vedo.
Invece lo smartphone, i giochi che si possono scaricare sullo smartphone molto spesso hanno delle transizioni a pagamento. Quanto pesa?
Quasi tutti i ragazzi che troviamo sono passati dai giochini non a soldi ai giochini dove vinci le famose toolbox, che sono delle scatolone a premio che poi tu, se vinci, le puoi aprire, e dentro ci sono poi invece giochi con scommesse di soldi. È una trappola all'interno di un gioco che si presenta innocente. Il momento in cui arriva l'offerta dell'azzardo attraverso il gioco non d'azzardo, i ragazzi sono soli.
Di che età parliamo?
20-25 anni. Ieri ne abbiamo proprio visto un ragazzo di 24 anni che sarà 5-6 anni, ha investito la famiglia di un debito di 100.000 euro. Abbiamo visto ieri frastornato e incredulo su quello che ha fatto. Quindi mi sembra che l'unica cosa qua è veramente un'attività di forte motivazione dei ragazzi, di forte invito a prendersi cura di sé attraverso servizi completamente diversi da quelli che ci sono fino adesso.
Se si diventa ludopatici da giovani, quante possibilità ci sono di riuscire a guarire, e quanti invece sono persone che rimangono sostanzialmente ludopatiche per tutta la vita?
Noi vediamo che fra le persone che seguiamo, che diciamo un terzo smettono, un terzo riducono il gioco, la quantità, anche attraverso degli accordi proprio, e un terzo ricade. Con i ricaduti abbiamo un programma di rientro, per cui cerchiamo sempre di tenerli in rete e di tenerli collegati al nostro servizio. Credo che lì poi contano le famose doppie diagnosi, ecco, questo sì, che è con situazioni complesse, con doppia diagnosi, cioè gioco d'azzardo, patologie psichiatriche, patologie sociali gravi, allora lì c'è una difficoltà notevole e andranno ancora più avanti negli anni. Più giochi, più giocherai. Ma un approccio precoce, molto precoce, restringe molto sia il periodo di cura, che per noi è d'elezione, sono i gruppi di autoaiuto gestiti da pari, è la cosa più utile in questo momento.
Allora Contini, ha sentito, si gioca fin da giovanissimi, ragazzi che addirittura hanno messo nei guai la propria famiglia per 100.000 euro, però io volevo con lei commentare un dato, perché lo Stato italiano nel 2018 incamerava 10,2 miliardi di euro dal settore azzardo a fronte di 106 miliardi di raccolta. Sei anni dopo la raccolta aumenta di circa il 50%, mentre nelle casse dell'erario entrano solo 1,3 miliardi di euro in più. Insomma, Contini, i concessionari ci guadagnano molto eppure troppo.
E questa è una delle distorsioni del mondo dell'azzardo. Abbiamo normalizzato dei concetti che normali non sono, e facciamo finta in una sorta di reality, e ne parlo anche dal punto di vista di noi operatori del terzo settore. Io sono molto d'accordo con quanto veniva detto prima, sono un educatore, quindi ai miei portali di ascolto arrivano persone di qualsiasi estrazione sociale, e l'azzardo è diventato la normalità. Anche per chi per legge non dovrebbe accedere, e parlo dei minori. Dentro questa normalità ci sta questa distorsione per cui tutto quello che entra nelle casse dello Stato viene ritenuto dallo Stato indispensabile per chiudere i bilanci, senza rendersi conto e senza contabilizzare quali sono i costi sociali legati appunto ai danni sanitari, ma anche ad altre sfere, come per esempio i rapporti le insinuazioni dei comparti malavitosi all'interno del gioco legale, cose che sono evidenti da tutte le indagini, dalla Commissione Nazionale Antimafia, però continuano ad essere sottaciute e per lo più non regolamentate.
Senta Contini, ma c'è almeno un tavolo diciamo comune, non so, al Ministero dell'Economia o al Ministero della Salute per valutare tutti questi danni e tutti gli aspetti problematici?
Negli anni si era innestato all'interno del Ministero della Salute, che dovrebbe essere il posto ad hoc per questo tipo di tavolo, l'Osservatorio Nazionale, che nell'ultimo anno è stato annullato a vantaggio di una consulta sui giochi, che invece sarà insediata, ancora non è stata del tutto definita, all'interno del Ministero dell'Economia. Questa è un'altra distorsione che come CNCA evidenziamo anche all'interno della campagna Mettiamoci in Gioco, perché appunto non possiamo pensare che le logiche economiche abbiano la prevalenza di un fenomeno che invece incide e non poco sulla salute dei cittadini e delle famiglie di chi sviluppa questo problema.
Ecco, lei appunto ha parlato di salute, c'è un fondo regionale di 50 milioni di euro appunto per la prevenzione e la cura della ludopatia, abrogato dal 2025, per istituire un più ampio fondo per le dipendenze patologiche di tutti i tipi, ripartito appunto tra le regioni. E qua il problema è che lo Stato in sostanza incassa pochissimo e alla fine spende molto.
Beh, intanto paragonerei appunto l'entità di questo fondo, che fino ad oggi è stato di 50 milioni di euro, con quelli che sono gli introiti e i giri e i ricavi di un mondo dell'azzardo dove insomma si parla non di milioni ma di miliardi. Detto questo, su questo fondo nazionale poggiano tutti i piani di prevenzione delle regioni, che le regioni sono chiamate a predisporre e che l'Osservatorio Nazionale, ormai abrogato, aveva il compito di monitorare e regolamentare, dando il più possibile continuità alle azioni di prevenzione territoriali ed evidenziando e promuovendo quelle che vengono definite le buone prassi. Con questo ridimensionamento del fondo e abrogazione dell'organo deputato alla programmazione e verifica delle azioni, viene di fatto dato un grosso ridimensionamento a tutte quelle azioni territoriali che portano anche a favorire quell'informazione sui servizi e sui rischi legati all'azzardo che prima anche lo psicologo evidenziava come completamente assenti nei cittadini e soprattutto nei ragazzi più giovani.
Ma Contini, mi permetta, alla fine sono i concessionari che sono troppo influenti? Qual è il meccanismo?
Stiamo parlando di ricavi che fanno gola, quindi che sono ovviamente appetibili e appetiti. Certo, assistiamo anche a un'abdicazione da parte dello Stato a uno dei suoi primi ruoli e compiti, che è quello appunto della protezione della salute dei cittadini. Servirebbe intanto almeno un computo e un calcolo onesto e approfondito di quelli che sono i cosiddetti costi sociali e vedere se realmente degli 11 miliardi circa che entrano nelle casse dello Stato effettivamente lo Stato ci guadagna o se le spese raggiungono o superano addirittura gli introiti.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Emiliano Contini di CNCA, che appunto con cui abbiamo parlato appunto di azzardo. Buon pomeriggio, Contini.
Grazie mille per l'invito, buon pomeriggio.
E allora, cari ascoltatori, io vi lascio per circa 3 minuti con una canzone di Michael Bolton, Justin Gesso, Beautiful World, poi ci risentiamo e spazio appunto ai programmi ancora di Radio Vaticana.
You carry the weight much better than I do, day after day, waiting for good news. All of our needs, our hopes and our dreams are waiting on an open door. I see a spark, a light in the dark. We'll be stronger than before. We got a love like we've never been hurt. We got a lies like we've never been burned. And after all of the lessons we've learned, we're gonna make this a beautiful world. A beautiful. Is too high.
It's never too late. There's always a sunrise.
All of our needs, our hopes and our dreams are waiting on an open door.
I see a spark of light in the dark. We'll be wiser than before.
We got love.
We got lies like we've never been burned.
And after all of the lessons we've learned,
we're gonna make this a beautiful world.
A beautiful world. Oh, 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 oh. We're gonna make this a beautiful world. Oh, 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 oh. A beautiful world. When we come to
eyes like we've never been burned,
and after all of the lessons we've learned,
we're gonna make this,
gonna make this a beautiful.
Beautiful.
E allora, cari amici, bentornati qua in diretta con lo spazio di Erday.it, testata di Erday Italia, Villaggio per la Terra. In studio con me Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Invece in collegamento telefonico Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice. Mi hanno detto, mi raccomando, una ci sola.
Eh sì, perché siamo abituati al Facchinetti, quindi.
Allora Facchinetti, buongiorno.
Anzi, buongiorno a tutti.
Allora, 10 maggio è stata la giornata mondiale degli uccelli migratori e oggi, 22 maggio, è la giornata mondiale della biodiversità.
Esatto.
Oggi vogliamo parlare di una categoria particolare di animali selvatici, quelli cioè che non risiedono stabilmente in un territorio, ma sono spinti dall'istinto a migrare, alcuni per migliaia di chilometri ogni anno. Tiziana, qual è il quadro di questo fenomeno?
Do qualche piccolo. Allora, tantissimi animali appartengono a specie migratorie, anche alcuni che magari non sappiamo tutti. Comunque tartarughe marine, squali, balene, elefanti, cervi, grandi felini e moltissimi uccelli, quelli magari, ecco, tutti sappiamo di più degli uccelli: avvoltoi, aquile, cicogne, rondini e anche insetti come le farfalle e le locuste. Tutti questi animali si spostano periodicamente in cerca di climi più favorevoli e quindi di maggior cibo e luoghi adatti a riprodursi, come sappiamo. E come ci spiegherà meglio poi la nostra ospite, i cambiamenti climatici influiscono moltissimo sui comportamenti di questi animali migratori, che sono costretti a cambiare le loro abitudini, che sono millenarie alle volte. E arrivare nel posto giusto al momento giusto, come dice la nostra ospite nel suo libro, con i cambiamenti del clima sempre più repentini, è veramente molto complicato, e può anche accadere che alcuni animali non facciano in tempo ad adattarsi e diventino quindi delle specie a rischio. La Convenzione per la conservazione delle specie migratorie dell'ONU ha pubblicato l'anno scorso un rapporto in cui ci dice che di tutte le specie animali migratrici censite, su una su cinque è attualmente a rischio di estinzione, e il 44%, cioè quasi la metà, sta sensibilmente diminuendo come numero di individui. E in particolare sono a rischio estinzione il 70% dei rettili e addirittura il 97% dei pesci. A rischio, seppur minimo, anche il 78% degli uccelli e il 44% dei mammiferi. Diamo però pure una buona notizia: al contrario, la megattera, che nel 1986 era classificata in pericolo di estinzione, ecco, sono state poi adottate delle misure di protezione internazionali per impedirne la caccia commerciale, e quindi la specie oggi è classificata a rischio minimo e la sua popolazione mondiale è stimata in 80.000 esemplari.
Insomma, volendo qualcosa si può fare. Sì. Senti Giuliano, quali sono i fattori di rischio per questi animali che migrano? Perché sono a rischio?
Tanti dei fattori sono proprio quelli su cui possiamo fare qualcosa. La maggiore minaccia a livello mondiale è quella che con eufemismo si chiama sfruttamento eccessivo delle risorse, essenzialmente la caccia e la pesca, o anche la cattura accidentale di animali, soprattutto in mare, con le reti da pesca abbandonate, quelle a strascico, quelle fantasma, cioè quelle che fluttuano a vari livelli sott'acqua. E quindi questo problema riguarda 7 specie marine su 10 recensite dal rapporto che Tiziana ha citato. Invece a terra, diciamo, un fattore fondamentale è la perdita degli habitat, cioè questi animali che migrano, ma tutti gli animali in generale, devono avere un habitat, cioè un luogo dove abitare. Quindi quando tornano dalle migrazioni, alle volte non si ritrovano più magari quel laghetto, quella palude, anche quella aiuola fiorita che è stata trasformata magari in un parcheggio, che è stata pavimentata. Ecco, questa è una cosa su cui noi possiamo intervenire anche direttamente. Io do un consiglio, se mi permetti. Siamo a fine primavera, fra poco comincia l'estate, e questo è il periodo in cui quasi tutte le specie di animali nidificano. Quindi anche per legge è vietato potare aiuole, giardini, prati. Quindi...
Ma per esempio, io abito vicino a Tiziana, a San Giovanni, e il mio condominio è uno di quelli, diciamo, in qualche modo, che la LIPU, o non solo, ha messo sotto osservazione, perché là nidificano i pipistrelli.
Sì.
Esatto. Questo è interessante che in un palazzo possa avvenire una cosa di questo
allora,
tipo.
Allora, gli animali selvatici, tra cui i pipistrelli, sono protetti dalla legge. Una delle protezioni maggiori è proprio la, la conservazione dei nidi, ma anche le rondini, per esempio, o i balestrucci, sì, che sono quelle specie di rondine che nidificano sui cornicioni. Non si possono toccare i nidi nel periodo della nidificazione, quindi è un reato proprio distruggerli. Quindi se avete problemi con animali selvatici, perché possono dare anche problemi, questi problemi si risolvono o durante dopo l'estate o prima della primavera.
Comunque io i nidi me li tengo sul terrazzo, me li cocco, addirittura non li tolgo assolutamente perché spero che possano essere riutilizzati, esatto, da altri uccelli.
Ma questo vale anche però per i rovi, le siepi, perché molti uccelli, la gente pensa che gli uccelli nidificano tutti sugli alberi, appunto sulle rocce in alto, cioè, ma ci sono tantissime specie che nidificano a terra, fra i cespugli. Il merlo per esempio fa le uova a terra nelle nostre siepi, quindi andare a potare una siepe adesso può voler dire distruggere una nidificazione.
Allora sentiamo un attimo che cosa ne pensa Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice, autrice tra l'altro del libro Animali in viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie, edito da PM. Facchinetti, perché questo libro sulle migrazioni? Perché è così fondamentale far conoscere questo aspetto?
Allora, come diceva Giuliano, le migrazioni sono il momento, una scelta magari millenaria di alcune specie animali ed sono altamente a rischio perché comportano più habitat, quindi non solo quello in cui partono e dove arrivano, ma anche tutto il tragitto che loro fanno. Ci sono animali che hanno dovuto modificare completamente le loro tratte, sia per i cambiamenti climatici, ma anche per cambiamenti proprio dell'habitat, perché se non esiste più il bosco in cui si fermavano a riposare, hanno dovuto trovare un'altra strategia. Io volevo raccontare ai ragazzi, ma non solo, quanto questi animali facciano veramente un viaggio pericoloso, faticoso, quanti imprevisti possono accadere, e volevo che lo raccontassero in prima persona loro stessi, in modo da creare più empatia, non nel lettore, per capire veramente, perché il lettore si potesse veramente immedesimare e fare, avere anche lo stimolo di essere più rispettoso poi verso gli animali selvatici, verso i migratori in generale.
Tiziana.
Allora, io volevo chiederti come reagiscono i ragazzi alla lettura di queste storie vere, cioè durante le letture o le presentazioni dei tuoi libri, che reazione hanno i ragazzi?
Allora, da un lato io sono molto contenta, anche stamattina vengo proprio da un incontro con delle scuole medie e i ragazzi sono molto preparati sul tema degli animali, e questo grazie a tantissime informazioni che arrivano. Purtroppo non tutte sono correttissime, in alcuni casi rimangono molto anche sorpresi di scoprire certe dinamiche. Per esempio stamattina parlavamo di squali con i ragazzi e scoprire che noi siamo uno dei paesi che più mangia carne di squalo per loro è stato uno shock. Da un lato uno dice vabbè, uno squalo è un pesce come un altro, in realtà lo squalo, tutte le specie di squali hanno un ruolo ecologico molto importante.
Facchinetti, scusi, quindi una cosa, ma come lo mangiamo? Perché al supermercato non si trova.
Invece noi pensiamo di non mangiarlo, ma ci sono un sacco di pesci che sono squali, come lo spinerolo, il palombo, e questi sono squali e hanno comunque un ruolo molto importante proprio sono gli spazzini dei mari, gli squali, per cui mangiare squali crea un danno ecologico peggiore che non andare a mangiare un'orata, è proprio diverso. E quindi diciamo scoprire anche piccole cose, piccoli gesti che invece ogni ragazzo, ogni adulto può fare per aiutare gli animali migratori. Diciamo che è utile, per esempio, anche se io in questo momento mi trovo a Sanremo e i ragazzi di stamattina sono ovviamente molto vicini al mare e sono i primi che magari trovano plastiche galleggianti che possono essere pericolosissime per le tartarughe marine, per esempio, proprio sono una minaccia mortale perché le tartarughe le scambiano per meduse e se le ingoiano. E certo. Quindi insomma, leggere, insomma, viaggiare con gli animali attraverso queste storie per loro è importante perché capiscono come possono essere utili anche loro a questi animali, quindi sono molto sensibili e molto attenti.
Bello. Claudia, ti volevo chiedere, io ho avuto il libro per le mani, io e Tiziana l'abbiamo sfogliato, letto qualche capitolo, vogliamo nominare qualcuna di queste specie e poi ti vorrei far dire il trucco del libro, l'espediente narrativo, cioè come vengono raccontate queste storie, perché ovviamente chi è all'ascolto non lo sa.
Certo, parto da quest'ultima domanda perché il libro, come ho accennato, racconta in prima persona, fa raccontare in prima persona gli animali o con una voce narrante, diciamo in terza persona, ma comunque dal punto di vista degli animali migratori, i loro viaggi. Questo permette di empatizzare molto di più con loro e capire veramente la fatica e l'energia necessaria per fare questi viaggi e capire tutti i rischi a cui loro vanno incontro ogni giorno. E di conseguenza, insomma, ci è più vicini e più volenterose aiutarli. Ho inserito 10 specie diversissime, quindi non solo uccelli. Il primato ce l'ha un uccello che è la sterna artica, che fa polo nord, polo sud tutti gli anni. Pensate che nella loro vita le sterne artiche è come se andassero per 3 volte dalla Terra alla Luna e ritorno. Quindi un viaggio straordinario, 90.000 chilometri ogni anno, quindi è una cosa impressionante.
Pensa quante cose vivono in questo viaggio lunghissimo, le esperienze incredibili faranno, no? In questo viaggio.
Esatto. E un altro animale che ha un record, è sempre un uccello, che è l'oca indiana, perché l'oca indiana è l'animale che fa il viaggio più ad alta quota del regno animale, perché deve superare addirittura l'Himalaya per arrivare in Mongolia. Quindi sono animali che hanno una sorta di superpotere, perché hanno una concentrazione di emoglobina molto più alta degli altri animali, e questo permette loro di assimilare l'ossigeno anche a 8.000 metri di altezza, perché ovviamente in quelle altitudini c'è pochissimo ossigeno. E poi però parliamo di altri grandi navigatori dei mari, perché la balena grigia, un tempo cacciatissima, una delle specie più minacciate, è oggi in grande ripresa, però è un altro animale che è a rischio per i cambiamenti climatici, perché la balena grigia si riproduce in Messico, in Bassa California, dove mette al mondo i piccoli, dove però non mangia, e quindi una volta che i cuccioli sono abbastanza grandi le balene devono tornare di fretta in Alaska, dove possono nutrirsi di queste crostacee che trovano sul fondale. A loro volta però i crostacei dipendono dal ghiaccio, perché è sotto il ghiaccio che crescono le alghe di cui si nutrono, e quindi meno ghiaccio vuol dire meno alghe vuol dire meno crostacei e meno cibo per le balene grigie. Quindi come vedete è tutto strettamente collegato. E quindi poi c'è la grande migrazione delle gnu e delle zebre, che comporta milioni di animali che si spostano come veramente un fiume in piena di zampe, code, strisce e corna, che attraversano il Kenya e la Tanzania, ed è una delle cose più spettacolari del regno animale, che si può assistere alla migrazione di questi animali.
Insomma, siamo davvero tutti sulla stessa barca, su questo non c'è dubbio. Senti una cosa, però io vorrei capire come, in qualche modo, Facchinetti, lei già l'ha detto, come reagiscono i ragazzi alla lettura di queste storie? Insomma, sono sorpresi e le fanno la stessa domanda che l'ho fatto io: quando mangiamo squalo?
Sì, in molti casi appunto loro conoscono magari gli animali, ma poi se queste curiosità, cioè si sentono, noi abbiamo avuto l'abitudine finora un po' di considerarci scollegati dalla natura e dagli animali, invece noi, come hai detto tu prima giustamente, ne facciamo strettamente parte, noi siamo animali come loro, e il nostro comportamento influisce in maniera incredibile la vita degli altri esseri viventi e anche le migrazioni, per cui sentirsi parte della vita di questi animali per loro è un po' una sorpresa molto volte, però questo mi sembra insomma di assistere a una grande presa di coscienza da parte dei ragazzi, che per primi poi tornano a casa a raccontare ai loro genitori che è importante scegliere il pesce giusto se dobbiamo mangiare pesce, che è importante raccogliere anche le plastiche che magari noi non abbiamo buttato ma che troviamo galleggiare in mare, oppure non tagliare, come dicevate voi, le siepi per lasciare che gli animali che sono migratori possano fare il nido nella bella stagione, e trovare insomma la convivenza e l'aiutare tutti gli animali, i passaggi per gli animali sulle strade, per esempio ridurre la velocità in macchina quando si attraversano le strade, perché le collisioni sia in mare che in terra sono un altro grande problema dei migratori, perché si possono, cioè sulle strade purtroppo, come penso a tutti voi capiterà, si trovano tantissime vittime sia tra i migratori che non i migratori, insomma. Quindi sì, diciamo che i ragazzi sono sempre più sensibili e sempre più volenterosi, secondo me, di mettersi in gioco.
Io vorrei chiederti invece un'altra cosa, Claudia: qual è la tua storia preferita? Cioè, in quale animale ti sei più identificata? Cioè, quale ti sei sentito più vicino di animale, non so, raccontando la sua storia?
Allora, devo dire che ognuno è stato un po' un viaggio speciale. Quello a cui sono forse più affezionata è il viaggio Squalo Bianco Nicole, perché è proprio una storia vera al 100% che io ho voluto riprendere. Mi sono fatta mandare anche dagli ricercatori americani il libro originale che avevano fatto con tutte le fotografie per questa, diciamo, migrazione a sorpresa, perché non si sapeva che gli squali bianchi migrassero fino a pochi anni fa. Non lo fanno sempre con regolarità, ma lo fanno. E attraverso questa trasmittente che è stata messa sulla schiena di una femmina di squalo bianco in Sudafrica, hanno scoperto che appunto sono in grado di fare viaggi attraverso l'oceano, e in questo caso Nicole in 99 giorni ha raggiunto l'Australia. Un viaggio veramente incredibile che ha permesso di scoprire tante cose su un animale che tutti conoscono ma in realtà non tutti davvero, e soprattutto tutti temono, e in realtà è forse lo squalo bianco ad avere molto più bisogno di temere noi per tanti motivi.
Sicuramente.
Io invece volevo focalizzarmi su un capitolo un po' particolare, che è senza mappe, senza disegni e senza neanche il racconto in prima persona, che è quello scritto da, non è un capitolo, in realtà è un articolo scritto da un nostro collega Fabrizio Gatti sull'undicesima specie animale di questo libro. Non ce la vuoi presentare?
Certo, allora tutti i capitoli sono intervallati da box di approfondimento sul tema delle migrazioni, ma ce n'era una che mi stava particolarmente a cuore e che volevo far scrivere a uno dei massimi esperti su questo tema, cioè i migranti, la questione dei migranti umani. E Fabrizio Gatti, che è un giornalista che ha proprio viaggiato con i migranti e si è finto, diciamo, uno di loro, ha attraversato con loro deserti e mari, insomma. E proprio ci parla di questo concetto. Noi come animali siamo abituati che nell'antichità anche noi migravamo, ci spostavamo, e non abbiamo smesso di farlo in un certo modo. Cioè, basta solo pensare a tutti quelli che vengono dal sud verso il nord per cercare lavoro, oppure che migrano da paesi troppo caldi e troppo dove c'è anche proprio difficoltà per l'agricoltura, come dal nord Africa, dall'Africa, insomma, e vengono in Italia a cercare fortuna o in altre zone d'Europa. E spesso per queste migrazioni sono veramente, mettono a rischio la propria vita, e basta addirittura il sogno e la speranza sono più forti della paura e li portano a arrivare fino a noi. Ovviamente non si può far finta che i concetti siano separati, perché i concetti sono sempre uguali. Come noi dobbiamo tutelare gli animali, dobbiamo tutelare anche le persone, che saranno sempre di più a doversi spostare per quanto riguarda magari i propri cambiamenti climatici. Parliamo di migranti climatici tra un po', no? Di persone che dovranno spostarsi perché provenienti da climi molto a rischio per inondazioni, guardate cosa è successo in Spagna, oppure per estreme siccità, e sarà sempre più così. E questo, cioè, è importante capire che siamo tutti fratelli, no? In qualche modo, e quindi facciamo parte tutti dello stesso mondo e ci dobbiamo aiutare reciprocamente.
Senta, però ci saranno delle differenze nel raccontare a bambini e adolescenti, magari a persone che hanno, ragazzi che hanno già una certa formazione, per cui magari a scuola hanno già fatto scienze e magari si sono già in qualche modo confrontati con questi aspetti?
Allora sì, da un lato sì, io devo dire che ho la fortuna di portare questo libro veramente in target molto diversi, perché ho incontrato bambini dalla terza elementare a adulti di gruppi, diciamo, di associazioni di adulti, insomma, ultra sessantenni, che però erano interessati al tema, perché parlare di migrazioni animali ti permette proprio di approfondire diversi temi, e per cui io ho, diciamo, che ho inserito parole chiave, le mappe, tanti piccoli aiuti per i ragazzi che ancora non hanno una formazione, ma anche gli adulti spesso non sanno le cose, e ci sono tantissimi problemi, che sono tantissimi errori ancora nella informazione. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissime notizie, ma non tutte le notizie che arrivano sono corrette, e questo è importante. Anche di recente, proprio con Giuliano, ci siamo confrontati sul discorso delle fake news e anche sul tema delle migrazioni ne ce ne sono tantissime. Quindi è importante che le informazioni arrivino ai ragazzi e agli adulti da fonti attendibili, questo è fondamentale. E vedo che, insomma, per esempio voi avete fatto tutto un'anticipazione su dei dati reali scientifici che sono stati appena presentati. Quella è una cosa molto importante per far capire, insomma, che le cose vengono dette partendo poi da degli studi, e quello è fondamentale, insomma.
Ecco, che momento è però proprio per l'editoria diretta ai ragazzi? Perché in effetti i ragazzi sono sempre molto più social, molto più per le notizie così, magari veloci. Sono lettori migliori e più assidui
Allora.
rispetto ai loro genitori. Ecco, come, che cosa, che sentore hai? Ecco.
Allora, i ragazzi hanno varie età e varie passioni, insomma, fino alle 10-11 anni che non hanno l'utilizzo del cellulare, i ragazzi hanno un grandissimo amore per i libri e questo non è mai sceso, anzi i ragazzi leggono molto più degli adulti e questo è sempre stato un grande vantaggio. Dopodiché, purtroppo, dalle medie in avanti si ha una specie di buco nero,
Sì.
questo è proprio un dato che porta l'editoria, insomma, e si fa molta fatica a coinvolgere soprattutto i maschi nel trovare, anche perché loro stessi devono trovare un po' la propria identità, le loro passioni, però diciamo che adesso piano piano si stanno trovando tanti modi per avvicinarli, quindi l'editoria cerca di trovare, di coinvolgere i loro personaggi, quindi dagli youtuber ai giochi, magari a sportivi e che raccontano la loro storia attraverso varie biografie piuttosto che libri più dinamici, parliamo di libri di avventura, libri horror, cioè non c'è una lettura giusta e una lettura sbagliata, anche i manga, i fumetti stessi, sono tutti i modi giusti di tenere i ragazzi vicini al mondo dei libri, perché la passione per i libri poi ricomincia. Abbiamo visto che
Certo.
verso la fine del liceo poi i lettori ritornano, diciamo, a leggere autonomamente. C'è solo un po' il momento ecco, del passaggio all'adolescenza, che è il
Che era un
momento più
buco nero proprio
difficile.
in generale,
Esatto,
proprio.
sì.
Beh, è un problema della nostra, di
Sì.
tanti nostri ragazzi, e che comunque in Italia oggettivamente anche gli ultimi dati ci hanno detto dal Salone del Libro che comunque abbiamo perso il numero di copie vendute. Allora, io ringrazio per essere stata noi Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice, lo ripeto, autrice del libro Animali in viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie. E buon pomeriggio, Claudia.
Grazie, grazie a
Grazie,
tutti e a presto.
grazie.
Insomma, ogni volta che si fa una trasmissione con voi, diciamo, si imparano tante cose, insomma, e
Meno male.
soprattutto, e anche che cosa non fare per non disturbare troppo gli animali.
Eh sì.
Questo, io, per esempio, non sapevo questa cosa dei cespugli.
No,
Sì.
infatti è
Tra
vero perché.
l'altro, questo è il periodo anche in cui le tartarughe marine arrivano sulle spiagge a deporre le
Sì,
uova. Quindi è
sì.
molta attenzione. Adesso sono i primi caldi, già io vedo gente che prende la strada per il mare il sabato e la domenica. Quindi occhio a dove mettete i piedi, e se vedete animali spiaggiati o comunque che stanno facendo qualcosa sulla spiaggia, chiamate il 1530, che è la guardia costiera, perché loro daranno tutta l'assistenza che serve. E non fate il fai da te, e
Esatto,
lasciate da parte il
quello è
cellulare.
fondamentale. E quello è fondamentale.
Esatto.
Allora, Tiziana, Giuliano, io vi
Grazie.
ringrazio per essere
Grazie a voi.
stati con
Buon
noi,
pomeriggio a
e
tutti.
ricordo a tutti gli ascoltatori che se volessero risentire questa puntata o comunque approfondire tutti questi temi, basta andare sul sito www.erday.it. Buon pomeriggio.
Non sarà questo amore, non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà. Sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato, sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Non sarà un'avventura, un'avventura, non è un fuoco.
guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma è quel che sarà.
Stai ascoltando Radio Vaticana.